Astronauticast. Astronauticast, stagione 3, episodio 14, 3-14, pi greco. Dagli Astronautica Studios di Milano, provati dalla fatica della diretta di STS 131 ieri, Michael Sacchi al microfono numero 1, con me c'è Paolo Amoroso.
Vi saluta Paolo Amoroso dal microfono numero 2.
Il nostro blogger scientifico avventureplanetarie.blogspot.com. Un blog sulla divulgazione scientifica, andatelo tutti a leggere. Da remoto, per chi ci guarda in diretta, li vedete lì, nelle loro finestrelle sotto di noi. Guardate un po', che saluta con la manina da Erve, cioè il presidente di ISA, la nostra associazione, Italian Space Astronautics Association, Marco Zambianchi.
Ciao a tutti!
Che mostra il logo dell'associazione.
Eh sì, non avendo il blog, uno mostra il logo.
Con un'antenna da alieno nell'angolo opposto dello schermo, Luigi Morielli.
Ciao a tutti, buonasera.
Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, nonché articolista per Celum. Seguitela su rubrica sulla rivista Celum, che ringraziamo ancora una volta per averci ospitato nel loro portale Celum Stream ieri mattina per il lancio di STS 131. Abbiamo avuto un successo di pubblico insperato, no, sperato, dai, lo speravamo, diciamo così, e siamo stati molto molto contenti di tutti quelli che hanno partecipato, e anche ad esempio che hanno notato in maniera esemplare lo stendino che si vedeva nella parte sinistra o destra dell'immagine.
Sì, sì, ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti, che ci hanno seguito con interesse, che ci hanno fatto i complimenti. Per chi non c'era, beh, ci dispiace, ma vi siete persi le mie eruditissime osservazioni sui paragoni tra evoluzione stellare e motori dello shuttle. Questo è stato il momento clou della nostra diretta e mi spiace se ve lo siete persi.
No, ma vi mettiamo a disposizione sicuramente la registrazione video in cui voi vi potete intrattenere per 3 ore e un quarto attendendo questa perla di saggezza di Paolo Amoroso. Allora, è una settimana di transizione tra il mese scorso e il mese questo, e quindi vuol dire che ci tocca fare quella cosa che è il calendario del mese, che ci ricorda avvenimenti di tutto rispetto e anche quelle cose noiosissime tipo i flyby e queste cose qua che, vabbè. Mi sembra che incaricato della raccolta degli eventi, cioè il nostro Luigi Morielli, però più tardi lo interroghiamo a riguardo. Vediamo, cosa è successo questa settimana, ragazzi? Io praticamente non ho seguito nulla e quindi mi affido a voi per sapere che cosa è successo nel mondo astronautico e astronomico.
Beh, io in particolare vorrei parlare di una notizia così che forse può sembrare che abbia un interesse tangenziale, ma mi sembra comunque degna di nota. Alla fine di marzo di quest'anno, quindi del 2010, la NASA ha pubblicato le prime 8 fotografie scelte dal pubblico, quindi dai cittadini comuni, dai semplici appassionati e interessati, del programma I Wish. Intanto vi faccio notare questo gioco di parole. Il nome del programma si scrive HIWISH e si legge I Wish. Si tratta di un programma attraverso il quale il pubblico, quindi chiunque sia interessato, può richiedere di far fare delle fotografie della superficie di Marte alla sonda Mars Reconnaissance Orbiter, attualmente in orbita intorno al pianeta rosso, attraverso la sua camera più potente, che si chiama HiRISE, e che è probabilmente il sistema fotografico più sofisticato che mai abbia orbitato intorno a Marte, che ha una risoluzione di circa 30 cm al livello del suolo, quindi consente di distinguere dettagli così piccoli. Quindi chiunque può richiedere un'osservazione, quindi una fotografia, e ottenere appunto le prestazioni massime che attualmente si possono ottenere con l'osservazione del pianeta dall'orbita. In realtà, a un primo esame può sembrare questa un'opportunità molto molto semplice da raggiungere, in fondo che ci vuole a scegliere un punto interessante su Marte, ma in realtà c'è qualche vincolo, qualche difficoltà che rende questo programma iWish forse per certi altri aspetti ancora più interessante. Cioè, per fare in modo che venga accettata la propria richiesta, la propria proposta di fotografare una zona di Marte, bisogna innanzitutto capire le questioni tecniche, quindi riuscire a dominare gli aspetti tecnici delle scelte di puntamento e di utilizzo della camera, quindi di programmazione della ripresa fotografica. Poi bisogna anche assicurarsi che la sonda non abbia già fotografato le zone che si propone che uno vuole riprendere, per utilizzare al meglio questo sistema molto sofisticato, e quindi evitare duplicati, usare al meglio il tempo. Ma poi, ancora cosa ancora più importante, bisogna dare una giustificazione scientifica molto solida del perché si vuole riprendere una certa zona di Marte. E quindi non basta dire: ma penso che sia così una bella zona da riprendere, molto, sì, molto interessante, molto spettacolare.
Qualcuno si era lamentato all'inizio che era troppo difficile selezionare, certo, faceva delle richieste che forse neanche il principal investigator di iRISE aveva la possibilità di rispondere così al volo, dall'inclinazione del sole al momento preciso.
Certo, però questa è un'altra opportunità di questo programma di coinvolgimento del pubblico in una missione spaziale, perché questo forse può stimolare l'approfondimento, può far capire quali sono i problemi che hanno gli scienziati quando vogliono presentare delle proposte di osservazione, e far apprezzare più da vicino quali sono le difficoltà dell'utilizzo di sistemi fotografici così sofisticati. Quindi la NASA ha dato giustamente risalto con un comunicato stampa, ripreso poi addirittura anche da blog che si occupano semplicemente di social media, quindi non sono specializzati nel settore spaziale, però la cosa che è stata sottolineata un po' di meno è la difficoltà di ottenere che questa propria richiesta, che questo desiderio, questo I wish venga soddisfatto. Quindi è stata per certi versi forse un po' enfatizzata la semplicità di questa richiesta. Quindi,
beh, io credo che sia comunque una cosa senza precedenti, nel senso che è una notizia semplicemente perché era possibile, che poi le modalità fossero più o meno accessibili al pubblico.
Certo, è la prima volta che un sistema così sofisticato viene messo anche a disposizione del pubblico, però già in altre occasioni, anche su Marte, il pubblico ha avuto la possibilità di fare riprese con strumenti di sonde. Ricordiamo, per esempio, attraverso Mars Global Surveyor, anche con Mars Odyssey, e poi per quanto riguarda Saturno anche con la sonda Cassini. Però mai un sistema di ripresa fotografica così sofisticato è stato messo a disposizione del pubblico. Se c'è qualcuno tra di voi che è in grado di dominare le difficoltà tecniche, di dare una buona giustificazione scientifica a una proposta di osservazioni, si faccia avanti, siamo curiosi di vedere i risultati.
Sì, qualcuno in chat era interessato, mi ricordo il nostro utente Filippo, che ha detto che aveva provato. Poi c'è abbiamo in diretta anche Spidey, che ci consigliano di togliere la scritta che dice che non siamo in diretta. Adesso la togliamo.
Io pensavo di consigliare l'accesso a questo prodotto alla redazione di Voyager. Potrebbero anche scoprire nuove forme di vita su Marte, o far nascere nuovi misteri, o addirittura vedere che una di quelle famose caverne marziane circolari, non so se le ricordate,
certo,
sono in realtà l'inizio di un passaggio segreto verso
Renne-Chateau. Certamente, verso Renne-Chateau. Marco, sembra che ci chiami dalla cima del Monte Bianco, perché hai un rumore di fondo molto, molto simile a un vento persistente, ma va bene lo stesso. Infatti scrivono bufera a casa Zambianchi.
Ah, spero di no. Ma adesso è cessato, non lo sento più. Infatti, lo sentivo anche in cuffia.
No, adesso è pulito.
Non lo so, forse era Skype che si era addormentato. No, beh, volevo solo sottolineare che io resto sempre entusiasta di queste iniziative della NASA, che cerca in qualsiasi modo di coinvolgere i contribuenti nelle sue iniziative. Quindi adesso sembra tornare il vento.
Sì, no, non ti preoccupare. Va bene, lo stesso. Reggiti forte e proseguiamo.
Sì, infatti,
diciamo
bisogna...
Che
se lasciassero libero la scelta alla, alla gente comune, sceglierebbero tutti la zona di Sidonia, dove c'è la Sfinge, le piramidi e compagnia certo. Briscola.
Con grande delusione poi probabilmente dei risultati, perché le immagini di Highrise di Sidonia non erano particolarmente misteriose, erano una montagna.
Ha un campo di ripresa talmente limitato che praticamente non si vedrebbe nulla di diverso da, da una zona limitata, insomma.
Bene, una cosa di cui ci eravamo proposti di parlare e non l'abbiamo fatto se non tangenzialmente, è stata lanciata la missione STS-131.
La forza.
Sì, insomma, penso che tutti quelli che sono in diretta in questo momento lo sapessero, o magari qualcuno che ci sta ascoltando, qualcuno di quelli che abbiamo acchiappato con i nostri due exploit della settimana scorsa, ovvero ieri la diretta e la settimana scorsa l'intervista a Paolo Attivissimo, ci ha portato molte persone che normalmente non ci seguono ad ascoltare la nostra trasmissione. E noi, se stanno ascoltando queste parole, li ringraziamo tantissimo della fiducia che ci hanno accordato e li invitiamo a sicuramente a entrare in chat, a segnalarsi, a salutarci e a proporre quello che vogliono. E interagire con noi, perché noi siamo un podcast interattivo, come sì. Tutti.
So, in effetti ricordiamo che ieri, 5 aprile 2010, è stata lanciata la missione Shuttle STS-131, la quart'ultima missione del programma Shuttle, che ha una serie così di, non dico di primati, ma di fatti che vale la pena di ricordare. Per esempio è l'ultima missione in cui voleranno degli astronauti matricole, cioè che compiono il loro primo volo nello spazio. È l'ultima missione che avrà 7 membri dell'equipaggio a bordo dello shuttle, le prossime avranno un equipaggio più ridotto di 5 astronauti se non ricordo male. Si tratta di una missione logistica di rifornimento della stazione spaziale, in cui viene portato il modulo logistico Leonardo, una specie di container che viene agganciato alla stazione spaziale, un modulo pressurizzato che contiene rifornimenti e attrezzature che vengono trasferiti a bordo della stazione nel corso della missione, e poi terminato il trasferimento il modulo viene riportato nella stiva dello shuttle e portato a terra. Verrà portato a terra un'ultima volta per trasformarlo e riagganciarlo permanentemente alla stazione spaziale in una prossima missione, e quindi il modulo logistico Leonardo, costruito in Italia e ceduto alla NASA nel corso di una serie di accordi, diventerà un modulo in più, quindi una stanza in più, per così dire, della stazione spaziale.
La notizia di oggi peraltro era che c'era un problema all'antenna in banda KU e quindi non ci saranno immagini in diretta dallo shuttle fino all'attracco con la stazione spaziale, e questo significa che non potranno neanche fare un'analisi a terra in diretta del TPS, dello scudo termico dello shuttle. Cioè, non è un grande problema, perché comunque l'attracco con la stazione spaziale verrebbe perfezionato e non c'è nessuna variazione operativa, ma tutte la timeline, insomma le attività di questi giorni vengono un po' stravolte da questo. E una cosa carina che ho letto è che tutte le attività e le checklist che vengono inviate giornalmente allo shuttle vengono dettate a voce sul canale in banda a voce, perché la banda dati è particolarmente ristretta e viene riservata quindi alla telemetria.
Sì, beh, prego.
Scusa, no, volevo dire che in realtà è abbastanza possibile rimandare il momento della ritrasmissione a terra delle immagini in alta definizione che sono state riprese nel flight day 2 al momento in cui si potrà utilizzare il sistema di comunicazioni della stazione. La fase un pochino più critica invece è la seconda diciamo ispezione del TPS, che avviene il giorno precedente all'atterraggio, e qui purtroppo non credo ci sia il tempo di fare una trasmissione a banda stretta, insomma. E mi sento molto solidale con le persone a bordo dello shuttle in questo momento, ho sperimentato la banda stretta nonostante una larga massa e non solo di dati ma anche fisica per anni, quindi non so se è valido questa, non so se è valida la mia offerta di solidarietà, però insomma la do lo stesso.
Beh, diciamo anche che il tuo scudo termico forse ha delle criticità leggermente inferiori a quelle dello shuttle.
Sì, io mi sento più un blunt body che un fond piatto, insomma, ecco.
Sicuramente non sei un lifting body, ecco, mettiamola così.
Sì. Comunque,
in alcuni modelli potevano somigliare alla mia EPA. Adesso magari lo rintraccio. Vai. bisognerebbe provare un profilo di rientro. C'era quella figura che ci aveva postato, non so se Archipeppe o Carmelo Pugliatti, di quella sorta di sacca gonfiabile in cui l'astronauta poteva inglobarsi e tentare un rientro sostanzialmente a corpo morto, senza la protezione di un'astronave intorno a sé. Ecco, potrebbe essere quella lì la situazione, quella di un sacco gonfiabile.
Se vuoi provare. Se invece io ti consiglio magari di utilizzare un razzo riutilizzabile indiano, ad esempio, e qui ti lancio un asset perché so che ti sei preparato questa notizia.
Ormai sei un professionista, non che ne abbia mai avuto dubbi. Beh, sì, perché se da una parte abbiamo assistito in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, alla presunta debacle del programma manned americano, se volgiamo i nostri occhi oltreoceano nel senso più ampio del termine, vediamo che gli amici indiani con l'ISRO stanno mettendo sempre più carne al fuoco. Si tratta della tendenza di questo paese emergente, in fase di sempre più rapida industrializzazione, di investire nel campo aerospaziale. In pratica, quello che sta per fare l'ISRO, che è l'Agenzia Spaziale Indiana, è la realizzazione, per studi di tipo aerodinamico in regime di volo supersonico, di un dimostratore tecnologico. In pratica si tratta di un velivolo alato molto simile, anzi, a dirvi la verità, ho davanti al naso le fotografie, mi sembra del tutto identico all'USV che è stato costruito dal CIRA e che è stato lanciato all'inizio della nostra carriera. La prima puntata di Astronauticast è stata dedicata a un'intervista al dottor ingegner Gennaro Russo del CIRA,
con l'ubertoso sideral vascello.
Abbiamo inaugurato, sì.
Ci siamo persi per strada l'amico Cruaxi, che dopo ogni tanto ci regala degli exploit straordinari e poi si ritira in una delle altre sue passioni collaterali, e lì aveva veramente dato del filo da torcere agli attori professionisti. Andate sul sito di Astronauticast e cercate nello storico l'episodio 1, andatevelo ad ascoltare, quello che era il nostro esordio.
Ascoltarci agli albori non ci fa particolarmente onore.
Ma ci sono perle nascoste qui e là.
L'interpretazione di Cruaxi dell'annuncio fascista / Istituto Luce era assolutamente imperdibile. Qui però stavo guardando sulla notizia, che peraltro cogliamo l'occasione, non lo facciamo sempre, del nostro Simoncis, uno dei nostri articolisti. C'è scritto che fungerà da test bed per la valutazione e la sperimentazione di nuove tecnologie quali il volo ipersonico e la propulsione scramjet. Questa è una bella differenza rispetto all'X-37, non mi pare che ci siano test di motori scramjet né sull'X-37 della NASA né nell'USV.
No, infatti non ci sono, in particolare l'USV in realtà è solamente un dimostratore di tipo aerodinamico, non ha propulsori a bordo. L'X-37 invece dovrebbe avere un motore a razzo, che però è tutt'altra cosa rispetto a uno scramjet. Però con l'X-37, questo futuro veicolo, di cui non mi pare ancora sia stato dato il nome, condivide le dimensioni, in quanto bene o male dovremmo parlare di un oggetto che ha una lunghezza di circa 9 metri, un'apertura alare di poco più di 4 metri e mezzo e un'altezza di circa 3 metri, inteso per altezza misurata dalle ali al punto più alto dei timoni di coda. Sempre con l'X-37 poi condivide, e con l'USV, condivide questo design dei due timoni di coda messi in maniera diagonale. Non c'è un solo timone verticale, ma ce ne sono due spostati sui lati. È una tendenza di costruzione aerodinamica che ho visto anche negli ultimi caccia a reazione costruiti dalla US Air Force. Non so se che tipo di prestazioni o di che migliorie aerodinamiche offre questo design. È interessante vedere che quasi tutti i veicoli ad alte prestazioni tendono a montare questo genere di derive di timoni. E quindi restiamo sicuramente sintonizzati sul forum per seguire l'evolversi della situazione, e poi magari qualcuno dei nostri utenti particolarmente esperto di questioni aerodinamiche potrebbe darci degli elementi in più. Abbiamo poi delle altre notizie che io non so se voi volete aggiungere qualcosa su questa cosa del winged reusable rocket indiano, oppure si può passare a quello che è la in qualche maniera la continuazione del programma Orion, visto che è stata fissata la data di lancio del pad abort test. Non lo so, qualcuno se la accaparra, se no io vado avanti e mi fermate con una fucilata a un certo punto.
Vai pure, Marco.
Raccontamela più che altro, perché ripeto, questa settimana sono rimasto abbastanza disconnesso dal resto del mondo per vari motivi, e l'ascolto volentieri e la seguo con te.
Sì, no, volevo sentire. Luigi, tu non hai niente da dire se faccio questa cosa, vero? No.
Allora, prego, prego, vai tranquillo.
Allora sì. Poi ti lascio, ce ne sono altre due in scaletta, scegliti una delle due.
Ma non è necessario darsi i compiti. Vai pure.
No, dai, per non parlarsi addosso, perché l'unico difetto di non essere tutti vicini come abbiamo fatto ieri è quello di sottostare alla legge di Skype, che quando uno parla è difficile far emergere altre voci.
Sì, era molto più facile stando tutti nella stessa stanza. Ti dico soltanto, fai attenzione, questa notizia è del nostro caporedattore Alberto Zampiron, quindi mi raccomando, porta i dovuti omaggi e riportala nella maniera più precisa possibile.
Beh, allora, qui si tratta innanzitutto della prosecuzione naturale del programma Orion, perché al di là delle voci e della proposta di bilancio, che è appunto una proposta, si stanno continuando a spendere i soldi assegnati per l'anno fiscale 2010, che si concluderà a ottobre del 2010, e quindi tutto quello che è stato approvato e pagato fino a quella data verrà svolto. Uno degli esperimenti già fissato, e per cui è già stata pagata ovviamente l'azienda, è il pad abort test. Sostanzialmente si tratta di testare il dispositivo che consente di strappar via la capsula Orion dal suo razzo vettore nel caso in cui si verifichi una qualche problematica in fase di lancio. E infatti gli operai e gli ingegneri stanno approntando un simulacro, un boilerplate della capsula Orion, a cui verrà imbullonato un cosiddetto LAS, cioè un Launch Abort System, che è un sistema di salvataggio appunto che consente di strappar via un razzo ausiliario che strappa via la capsula dal corpo del razzo vettore principale.
Sono quelle cose che si vogliono vedere provate soltanto nei test, insomma.
Sì, in effetti tra l'altro è già stato eseguito un test statico dei motori a combustibile solido al banco, quindi imbullonati a un tavolo fissato a terra, ma non su una vera e propria capsula Orion. Invece questa volta vedremo, speriamo sia anche l'unica volta in cui lo si vedrà, vedremo una capsula Orion che simula in tutto e per tutto un profilo di allontanamento da un razzo vettore che può avere dei problemi. La data prevista per questo esperimento, per questo lancio di prova, è il 6 maggio e si dovrebbe svolgere al Complex 32E a White Sands, presso il poligono dell'esercito degli Stati Uniti, della US Army. White Sands si trova nel New Mexico. Ovviamente l'azienda sostanzialmente leader della tecnologia propulsione a combustibile solido è la ATK, e infatti anche in questo caso è proprio la ATK che realizza tra le altre cose i solid rocket boosters dello shuttle a essersi aggiudicata il contratto per la costruzione di questa LAS. E se andate sulla notizia che c'è sul forum, vedete anche le immagini interessanti preparate da Alberto che ci condiscono in maniera adeguata questa notizia.
Sì, lo fate passare un attimo in diretta per chi ci sta guardando. È simpatico vedere il simulacro di Orion che, ok, è facile dare una mano di vernice all'esterno, ma sembra più che mai vero, più che mai pronto a entrare in servizio. Poi chiaramente ci sono ancora un sacco di cose da fare, e ma più di tutti c'è questa storia della nuova direzione che l'amministrazione Obama ha indicato, che è un gran minestrone di cui abbiamo parlato più e più volte e continueremo a seguire man mano che gli eventi si dipanano.
Però anche vedere queste fotografie evoca qualche ricordo negli appassionati Apollo con analoghi test fatti con e senza il Little Joe, un razzo che veniva utilizzato proprio per i test del sistema della torre di fuga.
Altro che si somigliano tantissimo. Tra l'altro in questi lanci sperimentali viene fatta assumere ai boilerplate, alle strutture di prova, questa colorazione a scacchi che serve per valutare un'eventuale velocità di rollio proprio sull'asse di roll, che non è il sensitivo di Torino, l'asse di roll con due L.
Va bene, allora, io volevo soltanto dire che non la vedo nelle notizie che ci eravamo segnati, però Spirit è andato in modalità safe, praticamente non me la sono preparata, di conseguenza sarà difficile parlarne, ma ci tenevo a dirlo perché ne abbiamo parlato estensivamente dei rover nelle nostre precedenti puntate.
Beh, ma in pratica come è previsto, che si è addormentato, non sta più comunicando con la Terra, e il motivo per il quale non dovrebbe farlo, a scanso di equivoci non ci dovrebbero essere guasti, è proprio che non riesce più a raggiungere la quantità di carica necessaria per un collegamento radio costante con la Terra, e quindi passa la maggior parte del tempo in silenzio radio perché ha spento quasi tutti gli apparati tranne quelli necessari a mantenere calde le parti essenziali dell'orbiter.
Che ricordiamo che si trova in questa situazione un po' sfortunata a causa della posizione in cui si è venuto a trovare dopo essersi bloccato con le ruote nella sabbia in un pendio che dà nella direzione opposta a quella in cui il sole scende basso sull'orizzonte durante l'inverno marziano. Ci stiamo avvicinando giusto al solstizio d'inverno, quindi l'illuminazione sui pannelli del rover in questo momento è ai minimi storici. Va bene, potremmo passare al calendario, visto che stiamo già andando piuttosto lunghi rispetto al nostro format classico della mezz'ora, o se qualcuno vuole parlare di qualcos'altro?
Beh, l'ultima cosa che si potrebbe dire è che insieme allo shuttle è arrivata la Soyuz TMA-18.
Un bel traffico sulla stazione spaziale in questi giorni.
Sì, infatti adesso, quando saranno collegati i due veicoli, cioè ISS e stazione spaziale, avremo ben 13 astronauti a bordo, quindi è davvero popolata questo nostro avamposto spaziale.
Non è un record,
di cui
vero?
4 donne.
Ma lo sentivo citato come un record, ma
un record raggiunto, diciamo, matchato, perché
sì, credo che un numero simile sia stato raggiunto anche in passato, ma non ho dati per verificare in questo momento.
Va bene, allora dai, abbiamo qualche minuto per parlare delle notizie, degli avvenimenti, del calendario del mese, passato e futuro.
Vai pure, Luigi.
Ok, iniziamo subito con, visto che siamo già al 6 aprile, ricordiamo la morte di Isaac Asimov, grandissimo scrittore e grandissimo inventore anche, perché ha inventato un sacco di cose che poi sono state e saranno molto probabilmente anche realizzate davvero. Comunque, il 4 aprile del 1968 parte della missione Apollo 6, che è stata l'ultima senza equipaggio, e che è stato un test di volo completo del veicolo. Sempre il 4 aprile, ma nel 1983, veniva lanciato per la prima volta il Challenger per la STS-6. Uh-huh. Il 5 aprile del 1973 viene lanciata la Pioneer 11, una delle due sonde, le prime sonde che sono praticamente uscite dal sistema solare, seguite poi dalle due Voyager. Il Pioneer 11 e il suo compagno Pioneer 12 sono ormai fuori dalla comunicazione con la Terra.
Credo Pioneer 10, scusa.
Sì, scusa, sì, è vero, scusate.
Pioneer 10, Pioneer 11. Che qua abbiamo un severo controllore.
Sì. Siamo addormentati, pensavi.
Tra l'altro, tangenzialmente.
Fate bene a correggere, perché non ho ancora la parlantina fluida del commentatore, come
commentatore
dovrei avere
navigato, però. Ma guarda che nessuno qui è un professionista, tranne il nostro Paolo Moroso, che si avvicina. Allora, mi avevi fatto venire in mente che oggi ho trovato su Twitter, mi spiace linkare sempre Twitter, ma è veramente interessante, c'è una miniera di informazioni di prima mano nell'ambiente aerospaziale. Ci sono gli account Twitter di Voyager 1 e di Voyager 2 che aggiornano quotidianamente sulla loro distanza in tempo luce e fanno riferimento, su richiesta peraltro di alcuni follower, fanno riferimento a alcuni avvenimenti passati nella storia dei Voyager, quindi del loro Grand Tour del Sistema Solare.
Ma anche su Heavens Above c'è continuamente aggiornato sia la posizione visiva, grafica, sia dei due Voyager che dei due Pioneer. Con le distanze aggiornate in tempo reale, diciamo.
Fin quando è possibile ascoltare anche un flebile segnale dalle due spacecraft, è possibile tracciare la loro posizione in maniera molto molto accurata e fare anche della buona scienza, perché comunque si riesce a riconoscere in base, forse hanno ancora attivi l'istrumentazione di misurazione della velocità del vento solare, quindi è possibile fare queste misurazioni in maniera indiretta, è possibile capire quando si raggiungono i confini del sistema solare. È affascinante.
Sì, in effetti sono già oltre l'eliosfera, nella parte più esterna dell'eliosfera.
Ma il
Allora,
12 aprile ne hai già parlato?
no, sono ancora al 7 aprile adesso.
Ah, stavi andando in ordine, chiedo scusa.
7 aprile 2001 viene lanciata il Mars Odyssey, che è uno dei tre orbiter che sono ancora attivi intorno a Marte e vengono utilizzati dalle sonde sul pianeta, come appunto Spirit, Opportunity e finché ha potuto Phoenix. Infatti sta iniziando adesso una nuova campagna di ascolto per vedere se Phoenix si risveglia dopo il lungo inverno marziano, e vengono utilizzate come ripetitori per mantenere contatto con la Terra. L'8 aprile del 1964 viene inaugurato il programma Gemini con il lancio della Gemini 1, che è stata la prima missione ed era senza equipaggio. L'11 aprile del 1970 viene lanciata Apollo 13, celeberrima anche per il film che è stato fatto al cinema un po' di anni fa, che è stato il più, come è stato definito, il fallimento
Più di successo
Il
della
maggiore
storia.
successo.
Infatti, più successo della storia.
Il più bellissimo di tutti.
Il più meglio proprio.
Il più meglio dei film di astronautica, quello più simile alla realtà.
Ah beh, certo. E arriviamo al 12 aprile. 12 aprile è importantissimo perché il 12 aprile del 1961 Yuri Gagarin era il primo uomo a raggiungere l'orbita terrestre. E il 12 aprile del 1981 veniva lanciato il primo Space Shuttle, il Columbia, dall'STS-1. E il 12 aprile di quest'anno ci sarà nuovamente la Juris Night.
A
Vero Marco?
tal proposito,
Assolutamente sì. La Juris Night, che peraltro in questa modalità, cioè conferenza più pizzata successiva, è all'ultima comparizione, perché il presidente del gruppo astrofili di Lecco, che ci ospita presso il Planetario, un gruppo di cui anch'io faccio parte, ha deciso che vorrebbe dare una marcia in più alla Juris Night. E ci stiamo dando già fa da fare già oggi per l'anno prossimo per cercare di renderla più simile alle reunion. Non so se siete abituati a conoscere la realtà dello Star Trek Italian Club. Comunque ci sono due convention grandi l'anno: la prima, la più grossa, che è quella che per noi corrisponde all'Astronauticon di novembre, e poi, dopo 6 mesi circa, una reunion, appunto un momento di incontro ulteriore di vecchi amici, magari con ospiti meno importanti o con un'atmosfera meno formale, che vorremmo fosse la Juris Night. Quindi magari spostare le conferenze in un altro momento per lasciare la sera a un vero e proprio momento di festa. Comunque vi aspettiamo al Planetario di Lecco questo 12 aprile, e anche, visto che mi avete dato la parola, sono affari vostri, adesso fermatemi, il 10 di aprile abbiamo qui nei dintorni di Lecco a Ogiono Paolo Nespoli, che viene a trovarci perché condurrà con le scuole di questo paese un contatto radio nel corso della sua missione semestrale, e vi assicuro che se vi sobbarcate il viaggio di venirlo a vedere ne vale la pena, perché è un personaggio veramente interessante, simpatico, spigliato, sa coinvolgere il pubblico, e poi perché i moderatori saremo io e i miei due amici Gian Pietro e Loris, e assolutamente non vanno persi. Loro, non io.
Ci vediamo allora a Oggiono e a Lecco. Per quanto mi riguarda,
Esatto.
dovrei essere presente a entrambe
Io
le
penso di
manifestazioni.
esserci a Lecco, ormai sicuramente, e oggi non penso di rifarcela, però.
È veramente bellissimo poi incontrare vis-à-vis le persone che si vedono sul forum, che magari non si sono mai incontrate. Ogni volta c'è qualcuno che ha potuto fare quella volta il pezzettino di strada in più e incontrarsi e chiacchierare di persona. Associare una faccia a un nickname è bellissimo. È quello per cui il nostro forum è nato: unire persone lontane con la stessa passione, e poi questo si trasformano in rapporti personali nel momento in cui si riesce finalmente a stringersi la mano. Veramente bello.
È vero,
Eccolo.
è stato questo discorso, è vero.
Vediamo, chiudiamo il calendario in fretta
Possiamo,
così. Chiudiamo il
scusa?
calendario. Cosa ci è rimasto da dire? Il 16 aprile è il lancio della missione di Apollo 16.
Apollo
Scusa
16,
se
sì.
ti rubo la parola.
Prego, prego, vai pure tranquillo.
Il 18 aprile commemoriamo la morte di Albert Einstein nel 1955.
Sì, male che non abbiamo detto festeggiare.
No, ho detto commemoriamo, ti pare?
Sì,
che...
certo. Sì, sì.
Nel 67, 24 aprile, l'incidente della Soyuz 1, Soyuz 1, che ha causato la morte dell'astronauta Komarov. A tal proposito vi consiglio di dare uno sguardo agli archivi di Astronauticast su astronauticast.com, cercate nella barra di ricerca Komarov e troverete una monografia sulla storia di Komarov sul suo tragico volo della Soyuz 1 ad opera proprio di Croaxi. Stasera è la seconda volta che lo tiriamo in ballo, il nostro Croaxi, un utente del forum particolarmente sagace e preciso in queste sue interpretazioni al microfono, che vorremmo ci regalasse un po' più spesso. Lo incoraggiamo se ci sta ascoltando. Il 25 aprile invece del 1990 è stato lanciato in orbita lo Space Telescope Hubble, HST. E
beh, quella del 30 aprile la lascerei a Paolo, se non ce ne vuole Luigi, perché mi pareva molto lanciato. Mi pareva molto lanciato sull'argomento astronomico negli ultimi giorni.
Sì, sarà che voleva farsi bello con gli ascoltatori di Celum, però lo vedo abbastanza preparato anche su questo.
Completo la mia straordinaria erudizione raccogliendo l'invito e ricordando che il 30 aprile del 1006, l'anno 1006 d.C., in Cina venne registrata nella costellazione del Lupo l'osservazione della prima supernova storica, cioè la prima esplosione di una stella nella nostra galassia, registrata nelle antiche cronache. In particolare le cronache cinesi sono tra le più accurate. Forse la supernova più conosciuta, registrata sempre nelle cronache cinesi, è quella del 1954 d.C., il cui resto dell'esplosione è ancora osservabile con piccoli telescopi nell'oggetto del catalogo di oggetti non stellari Messier al numero 1, la nebulosa del Granchio o M1.
Va bene, allora io mi riallaccio, se nessuno ha altro da dire.
Prego.
Prima di fare un giro di saluti vi presento quello che passa come sigla al posto della solita tunz, il podcast di Forum Astronautico. Al posto di quella oggi abbiamo qualcosa di diverso. È uscito l'album nuovo di Kraftless, che vi abbiamo fatto sentire all'inizio di quest'anno con la canzone Bake Sale for NASA, che praticamente proponeva una vendita di torte per raccogliere fondi per la NASA. Ha presentato un nuovo album con canzoni sempre di questo argomento spaziale, scientifico,
folk.
È una musicista folk del New Jersey, è nostra amica su Twitter, abbiamo avuto modo di scambiare qualche parola con lei, fa parte della Space Trip Society. Oggi non ho sulla mia divisa, ma ho il login sulla spalla destra della Space Trip Society. Niente, vi metteremo sicuramente il link se lo volete ascoltare, è ascoltabile liberamente dal suo sito web e poi acquistabile con una donazione libera. E niente, questa canzone che vi voglio far sentire si chiama Connections e ascoltandola oggi, ho acquistato l'album proprio oggi, mi sono un po' riconosciuto nella canzone, proprio in virtù di quello che dicevo prima sulla possibilità di fare community e incontrarsi con altre persone, magari virtualmente, con altre persone che condividono la stessa passione. Vi passo anche il testo nella diretta mentre ascoltiamo la canzone.
Spero che Marco non si commuova ancora.
Sì, lo so, preparati il fazzoletto Marco, perché è molto molto bello. Lo stile musicale mi piace tantissimo. Questo folk che nasce proprio è... Oggi l'ho definita, mi cito da solo, pensa un po'. L'ho definita il menestrello di noi altri, insomma, perché è quella che canta la passione che unisce le persone che si mettono in queste avventure, come forumastronautico.it e ISA e tutto quello che ne ha seguito, oppure Space Trip Society. Niente, bando alle ciance, vi saluto e poi ve la metto su.
Ultima cosa, visto che siamo proprio in chiusura, faccio l'uomo della questua. È bello poter sostenere artisti come Kraftless con una piccola donazione, e noi lo facciamo volentieri, appena chiuderemo comprerò anch'io l'album.
E vorrei però invitare i nostri amici che sono all'ascolto, se lo desiderano, se ci apprezzano, a premere il tastino donazioni al di sopra della pagina della diretta, con la quale, col quale possono lasciare un piccolo obolo per il nostro podcast, che ci aiuta a coprire le spese di hosting, di acquisto di microfoni, attrezzatura e di banda per questa trasmissione. Insomma, se, se lo volete, liberamente fateci una piccola donazione, che è tutto fa brodo per noi.
Seguendo la tradizione,
se non abbiamo pubblicità, viviamo di donazioni.
Seguendo la, la tradizione degli podcast ad support, supportati dalle, dalle donazioni degli ascoltatori, facendo una donazione noi vi nomineremo a tutti gli effetti i nostri produttori esecutivi, perché aiuterete a coprire le spese che sono, beh, la connessione fast web da 10 megabit che abbiamo qua agli studios, e eventualmente l'acquisto di nuova attrezzatura qualora se ne, ce ne fosse il bisogno. Se questo contributo, invece di venire da noi o dall'associazione ISA, viene direttamente da voi, voi diventate i nostri produttori esecutivi.
Con questo
volevo,
vi salutiamo.
Ancora aggiungere una cosa solo su quello che ha detto prima Paolo, che il 12 aprile sempre del 1817 moriva proprio Charles Messier.
Ah, ecco, l'autore di questo primo famoso catalogo,
il catalogo
di oggetti,
pubblicato nel 1771,
non stellari.
E felicissimo per aver avuto un calendario senza neanche un flyby. Vi saluta Michael Sacchi,
Paolo Amoroso,
Marco Zambianchi
e Luigi Morielli.
Vi diamo appuntamento a martedì prossimo con Astronauticast episodio 15. Vi lasciamo a Connections di Kraftless.
There was no place I could be the real me. Call me geek or call me freak, the worlds that I was part of made me feel I had to tweak who I was to get enough or above. But oh, how lucky I am to live in these times, where technology beats geography and crosses all lines. Meeting you is like meeting an old friend, only we're meeting for the first time. We share passions and stories and cheered each other's glories long before we ever came eye to eye. Interests are so varied and don't connect easily. I constantly need to feed right brain and left to be happy. Finding just one person who can understand these passions, someone who feels these needs too, can't give in to the fashion of specialization. Was once the dream I never dared to dream, finding a community with opportunity to be part of a team. Meeting you is like meeting an old friend, only we're meeting for the first time. We share passions and stories and cheer each other's glories long before we ever came eye to eye. Just one subject may have brought us together, but it turns out our connections run even deeper. It may seem odd to care so about a bunch of strangers, but every single one of you is a keeper. For the first time, we share passions and stories and cheered each other's glories long before. Long before we ever came, I